Svetlana Alexievich è nata nel 1948 in Ucraina, nella città che viene considerata la culla del movimento indipendentista ucraino, Stanislav, fino al 1962, ora Ivano-Franlivsk. Madre ucraina e padre bielorusso, Svetlana cresce in un villaggio di campagna in Bielorussia. Studia giornalismo all'Università di Minsk e, dopo aver lavorato per diversi giornali locali, approda come corrispondente al Neman, un settimanale letterario di Minsk, dove presto diventa responsabile della sezione non-fiction. Nei suoi articoli, come nei suoi libri, si ritrovano tutti i principali momenti storici dell'Unione Sovietica della seconda metà del Novecento, dalla guerra in Afghanistan al disastro di Chernobyl, fino alla disgregazione dell'Unione Sovietica. L'esperienza di giornalista è certo alla base di quello che diventa presto un suo stile personale e addirittura un genere che ritorna di romanzo in romanzo e che consiste nel dare parola direttamente ai testimoni di questi drammatici eventi. Voci raccolte da lei personalmente e poi selezionate e accostate per restituire sprazzi di vita reale. Un collage di dettagli quotidiani e testimonianze e confessioni dirette che compongono alla fine una storia collettiva. Tradotta in varie lingue, ha ricevuto innumerevoli e importanti riconoscimenti in tutto il mondo. In italiano sono usciti tutti presso EO e il gruppo Bompiani, La guerra non ha un volto di donna, sulle donne sovietiche al fronte nella Seconda Guerra Mondiale, Ragazzi di zinco, sui reduci della guerra in Afghanistan, Incantati dalla morte, sui suicidi in seguito al crollo dell'Unione Sovietica, Preghiera per Chernobyl, sulle vittime della tragedia nucleare, e infine il recente Tempo di seconda mano, sulle contraddizioni della Russia post-sovietica.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту.
Costretta a lasciare la Bielorussia nel 2000 perché accusata di essere un agente della CIA, ha vissuto a Parigi, Göteborg e Berlino, finché nel 2011 ha deciso di rientrare a Minsk, dove i suoi libri continuano però ad essere proibiti.
И значит нам нужна одна победа.
L'abbiamo incontrata a Mantova, dove Svetlana Alexievich si trovava per parlare nell'ambito di Festival Letteratura del suo ultimo libro e delle contraddizioni della Russia attuale, sospesa tra sconcerto e nostalgia e in pericoloso bilico tra un nuovo materialismo e vecchie tentazioni imperialiste. Prima di tutto le abbiamo chiesto come ha vissuto da esule e come è stato tornare a Minsk dopo oltre 10 anni di esilio.
Я никогда не хотела уехать навсегда.
Quando me ne sono andata dal mio paese, l'ho fatto con la speranza che si trattasse di un esilio temporaneo. Non vedevo l'ora di tornare a casa, come tutti gli altri giornalisti scappati, non solo dalla Bielorussia. Speravo che prima o poi tutto questo finisse. Con l'arrivo di Lukashenko al governo era impensabile anche la minima opposizione, ma eravamo convinti del fatto che, anche se era arrivato al potere, ci sarebbe rimasto per poco. Purtroppo questa non si è rivelata la realtà. Poi, improvvisamente, Lukashenko ha cominciato a strizzare un po' l'occhio verso l'Europa e a girare le spalle al regime russo. Mi sono resa conto che piano piano la situazione stava un po' migliorando, almeno per quello che riguardava le possibilità di rientrare. Ho quindi deciso di tornare a casa perché all'improvviso avevo grande nostalgia e un sentimento di mancanza. Mentre ero all'estero, purtroppo, è morta mia madre. Una volta rientrata a Minsk, ho realizzato che il mio modo particolare di scrivere posso produrlo solo da lì, perché mi è indispensabile ascoltare le persone del mio paese, del mio popolo, e vivere il luogo per capirlo davvero. Nonostante in Bielorussia io non possa parlare pubblicamente, non possa cioè fare conferenze, e i miei libri siano ancora vietati, nonostante il fatto che io in qualche modo lì non esista, de facto i miei libri uscivano ed escono in Russia e in tutto il resto del mondo. Inoltre ho la possibilità di muovermi, di andare in Russia e negli altri paesi, e poi posso scrivere. Quindi Sono convinta che tornare a casa sia stata la scelta giusta per riuscire a capire le persone, ascoltarle e sentire quello che stava e sta accadendo anche ora attorno a me.
Da, вернуться надо было. Конечно, возвращаясь, я все-таки не думала, что начнется такое безумие.
Anche se devo ammettere che prima di trasferirmi di nuovo a Minsk non mi sarei mai aspettata che sarebbe iniziato il terzo mandato di Putin, né che sarebbero nati degli atteggiamenti anti-europei. Ma nel momento stesso in cui ho rimesso piede in Bielorussia, ho capito che la Russia era tornata indietro, che era iniziato un tempo di seconda mano, come si intitola il mio ultimo libro, e che bisognava scrivere di questo.
Откровенное время секонд-хенд, то есть Россия повернула назад.
Aspettiamo ancora un momento per parlare del tempo di seconda mano e restiamo un attimo invece a quello che lei ha appena descritto come la necessità di ascoltare per poter lavorare, la necessità per lei prima di tutto di sentire le voci delle persone che poi entrano nei suoi libri. Una delle peculiarità, infatti, di questi libri è quello di essere dei libri corali composti appunto da più voci. Come procede innanzitutto nel lavoro suo letterario e quali sono le ragioni di questa scelta peculiare che lei definisce romanzo di voci?
Io sono nata subito dopo la guerra in un paese di campagna. Entrambi i miei genitori erano insegnanti e l'eredità principale della guerra era l'enorme presenza di donne rispetto agli uomini. Mi sono resa conto molto presto che ascoltare le persone e le loro storie umane era molto più interessante che leggerne da un libro. E fin da ragazzina ho iniziato a farlo.
Это очень сильное впечатление на меня произвело. Я потом даже когда училась на факультете журналистики.
Poi sono andata a studiare alla facoltà di giornalismo e proprio non riuscivo a dimenticarmi le sensazioni incredibili che mi dava l'ascoltare le persone e in particolare le donne del mio paesino di campagna. Il fatto di scoprire dei dettagli, di assistere alla passione con cui queste persone raccontavano la propria vita. Storie di vita umana, il modo in cui lo facevano, spiegando quello che avevano vissuto. Ho capito allora, ascoltando i testimoni di un passato che conoscevo solo dai libri e prendendo appunti, qual era la forma che volevo dare al mio lavoro, perché una sola persona non è in grado di raccontare più di tanto, ma tutte quelle persone insieme potevano creare un unico grande romanzo. Vorrei precisare però che non si tratta di un lavoro orale come quello che appartiene a una certa tradizione americana. Io non sto semplicemente ad ascoltare e registrare, punto e basta. Il mio è un lavoro in qualche modo artistico, perché con tutto quello che ho sentito e continuo a sentire, creo una sorta di affresco del tempo che voglio narrare e da quelle voci si crea man mano il mio romanzo. Per questo motivo definisco i miei lavori romanzi di voci.
Из этих кусков жизни складывается образ. Это художественная работа.
Mi veniva quasi da pensare che il confronto tra la storia con la S minuscola, e le storie quotidiane, le storie raccontate dai protagonisti dei suoi libri, è quasi come se fossero un mosaico, come se questo fosse l'unico modo per ricostruire una storia, come dicevo, con la S maiuscola, che la manipolazione del passato e forse anche del presente rende impossibile da afferrare come concetto.
Дело в том, что история, она существовала всегда.
Il fatto è che la storia, soprattutto nel passato, è sempre stata qualcosa di non umano. L'uomo, in ambito storico, era sempre la massa, la sabbia, il contorno del tutto. E nella narrazione storica non sono mai stati presi in considerazione i fattori umani, i sentimenti. Ci si è piuttosto occupati di cifre, di date, di numeri, mentre io penso che la storia sia invece determinata soprattutto dal fattore umano, da quello cioè che si trova in quel piccolo spazio che l'uomo crea con il suo corpo, da quello che si trova all'interno della sua anima. Ecco, io penso che la storia sia anche data dall'anima umana. È positivo come la storia al giorno d'oggi sia cambiata. L'uomo è arrivato ad avere un livello di coscienza tale che gli permette di voler capire quali sono le storie delle persone, non solo la storia grande e fredda. E gli storici oggi si occupano, ad esempio, di capire come una persona qualunque abbia potuto sopportare e sopravvivere a un evento incredibile. E parlando dell'uomo in quanto essere umano, la storia è diventata a sua volta più umana rispetto al passato. La
storia è come уменьшилась до человека, она пошла к человеку.
Recentemente mi trovavo in Russia, in uno di quei luoghi così diffusi dove si vendono libri usati su tavoli. Una classica signora russa, molto in carne, di una certa età, stava dietro al banco a cui mi sono avvicinata. Vendeva libri sulla vita di personalità molto famose, non solo russe. Non dimenticherò mai la sua faccia mentre mi ha detto: «Certo, in questi libri ci sono la storia di Gagarin, di Gogol e di tutti gli altri personaggi famosi che vogliamo, ma io vorrei leggere un libro che riguarda la mia storia».
Я хочу книгу про себя прочитать.
Ripercorrere brevemente a tappe la sua vita professionale, citando alcuni dei titoli dei libri per cui è più nota, perlomeno ai lettori italiani, e vorrei che lei raccontasse agli ascoltatori a cosa hanno corrisposto nella sua vita quei momenti. Vorrei partire innanzitutto con La guerra non ha un volto di donna, apparso prima della perestroica, che le è costato le accuse di pacifismo e di non aver dipinto in modo sufficientemente eroico la donna sovietica.
La guerra non ha un volto di donna. È il mio primo libro con cui ho iniziato un ciclo durato diversi anni e che ha la sua conclusione con il mio quinto e ultimo libro, il recente Tempo di seconda mano. La guerra fino a quel momento veniva raccontata come una grande parata, come qualcosa di eroico, e io ho provato a fare un altro tentativo, a parlare della guerra in un altro modo. Ho scelto di parlarne dal punto di vista delle donne, perché le persone, gli uomini che parlavano della guerra, lo facevano nel modo in cui lo facevano tutti. Si diceva spesso allora che era pericoloso accendere la radio perché si veniva inondati dalle notizie, e qualcuno diceva addirittura che era pericoloso accendere il ferro da stiro perché qualsiasi cosa venisse accesa parlava subito di guerra. Io ho deciso di spostare il punto di vista. Se le persone che sono al fronte, ovvero sia gli uomini, raccontano la guerra in maniera così tradizionale, da parata e in maniera eroica, allora mi rifarò alle donne che la racconteranno sicuramente in un altro modo, pensavo. Per 2 o 3 anni il mio libro non è stato stampato ed era stato vietato perché le autorità ritenevano che chi lo avesse letto non avrebbe mai più voluto andare al fronte. Le stesse donne, le mie stesse eroine, si meravigliavano del tono che ho usato nel libro e mi dicevano: «Ma tu dovresti piangere con noi e i nostri racconti, invece di scrivere della guerra». Ed è interessante anche notare che molti uomini, se non tutti, erano indignati e non capivano perché io intervistassi le donne per parlare di guerra. Questo non è mai stato capito né accettato.
Ragazzi di Zinco, siamo nel 1989 e siamo nell'ambito della guerra Unione Sovietica-Afghanistan.
Sì, Ragazzi di Zinco fa riferimento alla guerra tra Unione Sovietica e Afghanistan in territorio afghano. All'inizio del lavoro per il libro prendevo appunti e ascoltavo i ragazzi che tornavano dal fronte. Poi sono stata anche in Afghanistan, mentre la guerra ancora imperversava, e ho visto qualcosa che era completamente diverso dalle guerre con cui avevo avuto a che fare fino a quel momento, quelle in cui si combatte per difendere il suolo patrio. Il motivo, il fine di quella guerra, invece, proprio non lo si capiva. E la gente chiamava i soldati sovietici epigoni di Hitler. Erano considerati degli Hitler sovietici. Quando ho terminato il mio libro ed è stato pubblicato, ha suscitato un certo scalpore, soprattutto in ambiente militare.
Она была опубликована, она вызвала протест генералов, самих этих афганцев. их родители и почему. Вот, например, история одной женщины. И как я познакомилась с этой женщиной?
Se i generali e l'esercito ce l'avevano con me, non avevano modo però di accusarmi direttamente, perché nel mio libro mi ero semplicemente limitata ad ascoltare le storie di tante donne e a raccontarle. Avevano tentato molte volte di denunciarmi e io mi sono dovuta recare diverse volte in tribunale. Probabilmente l'intenzione era quella di promuovere un'azione penale nei miei confronti, ma questo non era così facile. In un'occasione però, in tribunale, c'era anche una donna che avevo conosciuto insieme ad altre madri di soldati morti quando svolgevo il lavoro preliminare per il libro. Un giorno, mentre ascoltavo e registravo interviste, queste donne mi avevano accompagnato a casa di una donna perché le era appena stata riportata dal fronte la bara del figlio. Abitava in un piccolo appartamento, così piccolo che non c'era neanche lo spazio per far entrare la cassa di zinco del figlio, che era stata lasciata fuori dalla porta, nel corridoio del palazzo. La madre sedeva annichilita dal dolore e, piangendo, mi aveva chiesto di scrivere la sua storia, perché era suo unico figlio e lo avevano mandato in guerra senza nemmeno insegnargli a sparare.
Quando он пошел на фронт, его даже стрелять не научили. Он генералу ремонтировал дачу. И вот, конечно, этого мальчика отправили на войну.
Quando l'ho rivista in tribunale, ero molto sorpresa. Non avevo fatto altro che scrivere quello che lei stessa mi aveva chiesto di scrivere. Ma nel momento in cui le ho ricordato come lei mi avesse chiesto di raccontare la verità, la sua verità, lei mi ha risposto: «Sì, ma io l'ho raccontata a te. A me non serviva che tu lo raccontassi al resto del mondo. A me non serve che il mondo sappia qual è la verità su mio figlio. A me serve avere un figlio eroe».
A me non serve la tua verità, щоб ти писала її на весь мир. Мне нужен сын герой. И их хоронили, этих ребят привозили.
In quegli anni, le vittime di guerra che venivano rimpatriate come il figlio di questa signora venivano seppellite di notte, in segreto. Le autorità non permettevano nemmeno ai parenti di assistere al funerale. Ed è una cosa che si sta ripetendo in realtà anche oggi, con la crisi ucraina. Tanti cadaveri vengono trasportati dall'Ucraina in Russia e vengono seppelliti di notte in segreto in modo che nessuno sappia qual è la verità. L'unica differenza è che oggi, almeno, lo Stato riesce a dare qualche soldo alle famiglie dei caduti, mentre allora questa donna, come tante altre, non avevano preso nemmeno un rublo per la morte dei loro figli o mariti. Tutti i miei libri hanno generato una certa conflittualità. È sempre stata una battaglia con le autorità. E questa è un'abitudine per lo scrittore russo dai tempi di Pushkin e anche prima. Ma è addirittura peggio fare la guerra con il proprio popolo, con questa donna che si era presentata in tribunale contro di me. Lottare per spiegarle che non ha ragione, che per uno scrittore denunciare la verità è solo modo per impedire che giovani soldati come suo figlio siano usati come carne da macello da mandare al fronte. Che poi è quanto sta accadendo nella crisi ucraina.
Потому что правда прячется и народ участвует в этом соглашательстве, соглашается.
Questo contrasto tra verità e illusione, tra verità e il bisogno di crearsi un racconto di quella realtà eroico, diverso, sembra essere un po' la costante di tutta la sua produzione.
No. Это форма защиты, наверное, люди таким образом спасаются.
Probabilmente è così. È un procedimento umano di tutela di se stessi, di queste persone che non riescono ad accettare neanche inconsciamente quella che è la verità. Ogni singola persona rielabora il suo lutto, la sua tragedia, in modo personale, raccontandola, al limite, a una cerchia ristretta, senza che venga condivisa con il mondo intero. In questo modo, però, questi eventi rimangono in secondo piano e il rischio è che si riproducano di nuovo. Recentemente il Parlamento russo, la Duma, ha varato una legge che permette di perseguire penalmente coloro che esercitano vilipendio nei confronti della Federazione Russa. Secondo i parametri di questa legge, parlare della Seconda Guerra Mondiale nei termini in cui ne ho parlato in «La guerra non ha un volto di donna» sarebbe un vilipendio, come lo sarebbe parlare, come ho parlato, di altri avvenimenti di cui ho scritto. Quindi, de facto, Oggi i miei libri in Russia potrebbero essere perseguiti penalmente. Quello che mi perseguita di libro in libro, la domanda che c'è sempre, è perché non riusciamo a trasformare e convertire le nostre sofferenze in libertà.
Perché le nostre страдания не конвертируются в свободу?
Si è data una risposta?
Нет, нет, не нашла.
Sinceramente no, non ho ancora trovata. Devo anche dire però che in qualche modo la risposta sono i miei lavori, il quadro d'assieme che compongono. Anche se magari non è una risposta diretta. Penso anche che la risposta si celi dietro l'atteggiamento che si registra nel mio paese e in tutta la Federazione Russa. Un atteggiamento asiatico, una sorta di limbo in cui Stato e persona si confondono, un luogo pieno di idoli e in cui si idolatra in particolare la ricchezza. Se consideriamo la perestroica, dobbiamo rilevare come fosse un discorso portato avanti da una certa parte dell'intelligenza. Oggi quegli stessi intellettuali si sono messi a fare quello che facevano prima i comunisti. Hanno cioè cominciato a rubare e accaparrarsi dei soldi facendo dello Stato quello che credono meglio. È come se si fossero ricreduti iniziando a fare quello che facevano quelli che durante la perestroica stavano dall'altra parte rispetto a loro. E se persino il meglio di quell'intelligenza non è stato in grado di essere superiore alla corruzione, ora che si comportano esattamente come facevano i loro predecessori e sono i nuovi eroi del nostro tempo, abbiamo perso tutto quello che di buono si era visto durante la perestroica e che non ha resistito nemmeno in parte alla ladroneria e alla corruzione che caratterizzano lo Stato.
Siamo arrivati quasi naturalmente a Tempo di seconda mano, in cui lei per alcuni versi tratteggia un ritratto di quello che è l'Homo Sovieticus oggi. In cosa differisce, se differisce, da quello di 25 anni prima del crollo dell'Unione Sovietica, cioè da quello della pre-perestroica?
No, io думаю, что non jest другие продукты.
Innanzitutto possiamo dire che l'Homo Sovieticus di oggi mangia meglio, mangia prodotti alimentari di qualità superiore, ha il salame sulla sua tavola e jeans nel suo armadio. La cosa che è rimasta tale quale e che è dimostrata dal fatto che sia stato affidato un terzo mandato a Putin è il modo di pensare. Pensiero e mentalità sono gli stessi. Quindi, se vogliamo stilare un tratto caratteristico dell'uomo sovietico di oggi rispetto a quello di 25 anni fa, per intenderci, prima della perestroica, possiamo dire che magari allora era più idealista, mentre oggi è una persona molto più pragmatica. Ed è anche una persona che ha dovuto digerire diverse delusioni. Nel gergo russo sono entrate parole come «diermocrazia» invece di «democrazia», che in italiano sarebbe traducibile con un termine come «merdocrazia». In definitiva, posso dire che l'Homo Sovieticus di oggi mi ha deluso di più rispetto a quello di 25 anni fa.
Nel suo libro serpeggia, senza essere pronunciata, ma serpeggia comunque la domanda «perché ci abbiamo creduto?». Lei si è dato una risposta? E, in seconda battuta, in cosa si crede oggi nell'ex Unione Sovietica e in cosa Svetlana Alexeyevich pensa che si potrebbe credere?
Io penso che l'uomo post-sovietico, da una parte, creda ancora al miracolo che prima o poi arrivi la manna dal cielo e che da quel momento possa esistere lo Stato perfetto in cui vivere. Dall'altra, crede invece nel pugno di ferro, in un potere molto forte. C'è un proverbio russo che dice: se non mi colpisci, non mi sconfiggi. Non c'è evoluzione verso la costruzione di una nuova libertà, perché le domande che il russo si pone sono sempre le stesse. Che fare? Chi è il colpevole? È illuminante la storia del proprietario di un'azienda agricola olandese che era venuto in Bielorussia. Aveva assunto per lavorare nella sua azienda diverse persone che poi aveva dovuto licenziare perché passavano il tempo a bere e a dormire. Ci aveva riprovato con altri, ma il risultato era sempre lo stesso. I suoi impiegati non si presentavano con regolarità e passavano il tempo a lamentarsi. Anche nelle mie interviste non facevano che raccontarmi di quanto fosse misera la loro vita e di come non riuscissero a vivere dignitosamente e a mantenere i figli. Ma quando ho chiesto loro perché non provavano a fare qualcosa per cambiare questa situazione, cercando di mantenere un lavoro e avere così uno standard di vita migliore, la risposta è stata: ma lei è matta. Se facessimo come dice, dovremmo lavorare dall'alba al tramonto.
А что мы дураки работать с утра до зари, то есть с утра до вечера. И вот эта капитализация жизни, она.
L'insoddisfazione, d'altronde, è un male diffuso. Viaggiando un po' per la Bielorussia o per la Russia, non riesci mai a trovare qualcuno che sia contento di quello che ha. Anche se è una persona che ha raggiunto qualcosa nella sua vita, guardando il vicino, quello che vede è che magari è uguale a lui, ma ha una macchina più bella. L'altro vicino ha la sua stessa macchina, ma si veste un po' meglio, eccetera. Nessuno riesce a lavorare e vivere come dovrebbe e allo stesso tempo non vuole farlo anche perché non lo sa fare. Parole come democrazia e libertà sono concetti sulla bocca di tutti, ma in realtà nessuno sa cosa vogliono dire. E quando Putin ha cominciato a dire che ai russi serve un grande impero, tutto è sembrato di colpo molto chiaro. Anche l'idea di prendere le armi e andare a morire su qualche fronte. Quindi il percorso per arrivare alla libertà, secondo me, è veramente molto lungo.
Взять в руки автомат и поехать в Сирию, это понятно. И погибнуть там, это тоже понятно. Так что путь до свободы долгий.